Mi sembra che senza troppe forzature questa conversazione che la parola di Dio apre con noi sui riti e sulle tradizioni attorno al morire, attorno alla morte, senza parlare di questo esplicitamente il testo di Tobia, perché quello del culto dei morti è solo un aspetto della pietà di Tobi, appunto. Però mi pare che senza forzature la suggestione di questo testo di Tobia sia quella di suggerire un'idea pressappoco così. Ti raccomando, dice il Signore, ti raccomando di custodire, di rispettare i comandamenti. E questo rispetto e questa custodia avverranno attraverso la trasmissione di alcune pratiche, di alcuni usi, di alcuni costumi. Detto in altri termini, sarà soltanto edificando la tua umanità, costruendoti attorno una casa umana, una civiltà umana, che sarà possibile custodire questi valori, come si dice, nell'esilio, in una cultura estranea e di fronte a tutte le avversità della vita. Quindi, se questo è pressappoco così lo stile di questa comunicazione di Tobia a suo figlio, mi pare che appunto sia suggestivo cercare di rileggere in una situazione come la nostra, in cui la tradizione cristiana si trova in rapporto a un tema del comandamento così importante, dell'onore il padre e la madre, seppelliscili con cura, abbi un culto dei tuoi morti, no? Mi pare che in una situazione in cui la tradizione cristiana si trova in usi, in atteggiamenti, in un ethos che ne infragilisce i fondamenti umani, gli aspetti di comandamento, appunto, attraverso quello che ieri sera chiamavamo un po' la dedrammatizzazione del morire e la leggerezza del vivere, che è un po' la caratteristica della cultura moderna. Ecco, mi pare che il cercare di tenere la forza del suo Vangelo da parte del cristianesimo, la sua quantità di speranza attorno alla morte, perché il cristianesimo attorno alla morte investe appunto una quantità enorme di speranza, cercare di custodirlo attraverso il confronto con una concezione della serietà della vita e del carattere tragico, drammatico della morte. Ecco, mi pare che sia una posta in gioco importante. E mi pare che questo allarme che ci trasmette la pratica civile che ci circonda sia una cosa su cui prestare attenzione, cioè il fatto che l'umanità sta perdendo un apprendimento fondamentale. Perché se questa umanità fosse così sciocca da ritenersi già umana, bisogna ricordarglielo. Cioè che l'umanità non è un patrimonio acquisito, l'umanità è una possibilità che ci viene rinnovata, ma l'umanità è da costruire, appunto, si impara a diventare uomini. Ora sembra che la nostra umanità stia disimparando una dimensione fondamentale del vivere e di fare l'uomo, che è il prepararsi al morire. Ecco, questo mi pare il luogo, no? Di questo tentativo di discernimento, perché anche la morte in qualche maniera si impara, anche la morte fa parte dell'educazione dell'uomo. Ma capite che se questo è vero, questo è reso impossibile da una concezione che pensa alla morte come una cosa invece estranea, che deve restare il più lontano possibile dal mondo dei viventi. E questo lo si sottolineava ieri, appunto, questo è in stretto legame con una crisi dell'ethos, cioè di quella casa di umanità, di stili di vita che l'uomo si costruisce attorno alla morte. C'è una crisi etica attorno alla morte, che è segnalata dalla scomparsa di gesti e di riti che accompagnano il morente e il lutto. E questo fa venire a mancare l'educazione che la civiltà dovrebbe svolgere nei confronti degli individui, a proposito della morte, a proposito del senso della morte, a proposito dell'angoscia della morte. Sono grandi dimensioni della vita dell'individuo, di fronte alla quale appunto la società non istruisce, non educa appunto, non prepara. Perché questa società ha abbandonato la morte arcaica, la chiamavamo così ieri, in gran parte la morte cristiana qui da noi appunto, cioè quel tipo di morte condivisa, sociale, accompagnata da racconti, iscritta in una durata, in un legame perenne. La nostra epoca appunto, abbandonata questa morte, sta anche abbandonando quasi tutti i riti che l'accompagnavano, o se volete, abbandona i riti che l'accompagnavano e ne perde il senso, eh? Cioè la cosa gira, no? I riti sociali, le veglie, le visite, le processioni sono scomparsi. Le nostre case diventano sempre meno adatte ad ospitare i riti del morire e della morte. Gli ospedali, d'altra parte, ai quali è di fatto affidata la gestione della morte, obbediscono a un'altra logica, che è quella di combattere la malattia e quindi trascurano il morire. Lo sappiamo, per contratto, perché lo stabilimento non prevede sto lavoro qui, no? Adesso stiamo creando gli hospice, però faremo una battutina anche sugli hospice, no? Specializziamo il luogo del morire. Quindi i riti sociali scompaiono, gli ospedali in realtà trascurano la morte, sono rimasti i riti religiosi, ma sempre più poveri di significato e sempre più difficili da condividere, no? Questa situazione di abbandono dei riti funerari è una cosa inedita, appunto. La nascita dell'umanità dell'uomo va sempre di pari passo con la cura dei morti. Non c'è gruppo umano che abbandoni i suoi morti senza riti. Ecco, questa scomparsa tra noi, nelle megalopoli è evidente, ma nelle città, appunto, moderne, suscita delle domande inquietanti. Si sta destrutturando un processo di civilizzazione. Si sta entrando in una fase di regresso, o di barbarie, appunto, dell'umanità. Cioè, lì si va a toccare, secondo me, un punto sensibile della civiltà dell'uomo, no? Come siamo arrivati a questo punto? Possiamo indicare tre tipi di evoluzione. La prima, l'uomo, un po' alla volta, moderno, è stato espropriato dalla sua morte. Fino a un'epoca recente, l'uomo occidentale ha sempre gestito personalmente gli ultimi momenti della vita, condividendoli con la famiglia e con gli amici. E la famiglia si occupava del rituale sociale degli ultimi momenti, organizzava l'accompagnamento. Da alcuni decenni il moribondo, il morente e la famiglia hanno perso la presa sulla morte. Non è più loro la gestione di sta roba qui. D'altra parte la medicina e la medicalizzazione del morire hanno prevalso sugli aspetti sociali e spirituali della morte. Cioè la morte è diventata questione clinica, tecnica, come si può dire, specializzata, no? Ha prevalso l'aspetto clinico sull'aspetto antropologico, ecco, se si può dire così. Il corpo, la macchina, si è imposto a detrimento della persona, lo stabilimento, l'ospedale a detrimento della casa, i medici a detrimento dei preti. non esiste opposizione teoricamente parlando, però simbolicamente lo spostamento avviene così. E adesso c'è la scienza, la tecnica caratterizza la modernità. Qui lo si vede. Cioè la morte viene presa in possesso da un processo di analisi clinica e da un'istituzione specializzata, no? La quale appunto poi tra l'altro sul fatto intimo, psicologico e intimo del morire non ha niente a che dire, se non pagare uno psicologo che assiste gli aspetti psicologici, no? Cioè la morte è stata catturata da un processo di medicalizzazione dall'ospedale. O come si dice in altri termini, la morte anonima prevale sulla morte della persona, del volto, dello sguardo, della comunicazione, della parola, del racconto, del pianto, dell'abbraccio appunto, no? Che dovrebbero essere gli aspetti fondamentali del morire, del salutarsi. Quindi la prima grande, primo grande elemento di questa evoluzione è l'espropriazione alla persona, fatta alla persona e alla famiglia del morire. La seconda evoluzione, che è legata a questa, è quella che da cosciente la morte diventa incosciente. Il desiderio di sapere, il mettersi in scena. Nella cultura tradizionale il morente si metteva in mezzo, appunto, chiamava, si metteva in scena, in gioco, no? Quindi il desiderio di sapere, il mettersi in scena, il prepararsi alla morte, il far testamento, il parlare con i propri cari dal letto di morte, tutto questo fu considerato per molto tempo la buona morte, appunto. Si desiderava morire sapendolo e condividendo la propria morte con gli altri. Oggi il desiderio dominante è quello di morire senza accorgersi, appunto. Sai, si discute tra noi ogni tanto su questa prassi di intervenire con la morfina o robe del genere, no? A togliere la coscienza, in definitiva, a far dormire, certo, a togliere il dolore. Ma evidentemente si toglie anche qualsiasi rapporto, no? Con l'esistenza e con gli altri. Ma per noi è diventato appunto, perché l'ideale è in qualche maniera che uno s'appisoli, che uno non s'accorga. Non l'ideale è che uno faccia testamento, che uno saluti e che uno stringa la mano e che uno appunto ti guardi mentre se ne va, no? Si preferisce non vivere la propria morte, non guardarla in faccia. Quella che una volta era la morte sfortunata, temuta, la morte all'improvviso, oggi è la buona morte. La cattiva morte è diventata la buona morte. A morte improvvisa libera nos domine, si cantava nelle rogazioni, no? E invece oggi non è che chiediamo a Dio di liberarci dalla morte improvvisa, farci morire all'improvviso, che è il massimo. La morte non è più integrata nella vita come il suo ultimo passo da compiere e da accettare. Essa sparisce nel nulla che la inghiotte. Terza evoluzione, che fa capire come il processo di secolarizzazione è un processo sociologico e antropologico insieme, di costume ma anche di significati, di valori. La terza evoluzione è la secolarizzazione dell'assistenza. Cioè il fatto che tutti gli ospedali siano nati da istituzioni religiose, che negli ospedali ci fossero le suore, che nell'ospedale la cosa più importante fosse l'unzione degli infermi quando si moriva, no? Che si portasse la comunione tutti i giorni. Beh, abbiamo perso queste cose qui, ovviamente, perché la società diventa laica. Però il problema bisogna porselo poi comunque, o no? L'ospedale creato dagli ordini religiosi svolgeva una duplice funzione, quella di accogliere e di prendersi cura del malato o del povero e quella di curare la malattia. Cioè aveva queste due funzioni, una ospitalità spirituale e un'ospitalità medica. Ora, questa duplice ospitalità si è scissa con il movimento profondo della secolarizzazione della medicina. Gli ospedali svolgono solo la seconda funzione, l'ospitalità medica. Ma in questo senso l'ospedale non è più fedele a quella che è stata la sua prima funzione, l'ospitalità antropologica del morente. In realtà il morente nell'ospedale è isolato, costretto al silenzio, normalmente privo di presenza che accompagna la sua morte, come un evento che impegna il corpo, ma impegna l'anima, la storia, i legami, le speranze, le paure, appunto, no? Cioè la laicità si fa carico di questi problemi, non dico religiosi, ma della morte dell'uomo. Questa miseria del morire in questa società, questa povertà antropologica, questo livello basso, umanamente parlando, della maniera in cui noi moriamo, viene da un difetto di ritualità, o se volete si esprime in un difetto di ritualità, da una perdita dei gesti antichi e dall'incapacità di trovarne altri. I riti sono cerimonie, sono strutture antropologiche, simboliche, azioni comunicative di senso, chiamatelo come volete. I riti sono cerimonie di trasmissione e di coesione, trasmettono dei significati e legano le persone, i riti. Non sono, come dice scioccamente l'uomo moderno, delle cose esterne, perché senza l'esterno cosa ti resta? I riti funerari, in particolare, i riti funerari svolgono due funzioni. Una è di senso, di addomesticare lo sconosciuto, il mostruoso, il disordine provocato dalla morte. Cioè ciò che è violento, come la sessualità, come la morte, come la nascita, ha bisogno di essere ritualizzato per ricevere senso. Se no l'uomo è spaventato, non sa cos'è, non sa dargli un nome. Non capisce. Quindi i riti hanno come primo significato quello di limitare il disordine provocato dalla morte, di controllarlo in maniera da non lasciargli sconvolgere l'ordine sociale. Dall'altra parte i riti funerari hanno il grande compito di collegare, di congiungere a un al di là del mondo, a un'altra vita. Nel momento difficile della rottura, della separazione, i riti quindi esprimono una duplice fiducia, la fiducia in un patto sociale che è in grado di ricomporre la cicatrice, la ferita, e la fiducia in un al di là atteso e sperato. L'individuo è aiutato dal rito a capire che lascia una collettività per un'altra. I riti accompagnano questo passaggio, no? Questa duplice coesione sociale e religiosa, i riti del morire che mi fanno sentire legati in un patto che mi garantisce che la cicatrice viene rimarginata e che mi collega con l'aldilà transitandomi, insegnandomi a passare, prendendomi per mano nell'entrare nel buio, appunto. In realtà questa duplice coesione sociale e religiosa dei riti è messa in crisi dalla modernità, appunto, quella che noi chiamiamo la modernità, perché l'individuo è appunto messo di fronte alla morte da solo e senza legami con l'aldilà, e quindi si trova abbandonato a se stesso. L'appartenenza a se stesso, alla sua comunità di quaggiù e alla comunità nell'aldilà, vengono ridotte alla sola appartenenza a sé come individuo. E i riti funerari, appunto, non servono più, non dicono più niente, non ci sono, spariscono, oppure restano dei rimasugli di un mondo arcaico, non più legittimati socialmente. Ma questo è anche coerente, lo si diceva già ieri sera, perché bisognerebbe negoziare i riti di passaggio se non c'è più passaggio da negoziare? Se di là non c'è più niente, cosa devi, che cavolo devi negoziare col rito? Resta sempre la semplice buona maniera verso la cugina, no? Che è anni che non vedi. E qui appunto, anche da questo punto di vista, la modernità va interrogata. Ecco perché i cristiani devono amare la modernità, perché sennò come fanno a interrogarla, come fanno a farsi capire, come fanno a farsi ascoltare, se mantengono la polemica? La modernità va interrogata, e qui risulta evidente come le preoccupazioni della modernità erano polemiche, sono eccessive, deve riconsiderare le cose. Ha preteso un'autonomia che è autarchia, che si sta rivelando arida, insostenibile di fronte alle grandi questioni della vita. La modernità, infatti, nel comportarsi così, è preoccupata soprattutto di due cose. La prima è una preoccupazione sociale. L'accennavo prima sulla precomprensione stupida del rito che ha. No, tutti i nostri ragazzi dicono il rito è una cosa esterna, più sciocchi di così non si può essere, e invece tutti lo pensiamo, e questo è un razionalismo che la modernità ci lascia in eredità, no? Cioè la preoccupazione sociale della modernità è quella dell'autenticità, della spontaneità, di essere il meno possibile sottomesso a norme sociali esterne. Questa è la prima preoccupazione. La seconda è una preoccupazione metafisica, di non essere sottomessa a nessun criterio a priori di verità, di autorità, di dogmi, di tradizioni, a tutto ciò che è imposto dall'alto. Niente dall'esterno, niente dall'alto, no. Questa lotta all'esteriorità e alla trascendenza, per cercare da se stessi le ragioni di vivere, di stare in società, ha evidentemente, come si dice, succhiato via i riti funerari. No. Questi sono sentiti come troppo artificiali. No, se voi, a me piacerebbe che faceste un po' il prete in certi funerali. Ormai la gente, quando usciamo di qui, per fortuna c'è il rito qui, si fanno star fermi lì e si combina qualcosa qui, ma appena fuori di lì la gente non sa più cosa deve fare, capito? Si mette lì, si saluta, si sbaciucchia, continua a dir cose, dopo bisogna prenderli, stradarli, adesso si va al cimitero, poi quando si è al cimitero adesso si va là, adesso si fa così, cioè si perdono proprio. I riti sono sentiti come troppo artificiali rispetto all'autenticità e rispetto alle nuove credenze che escludono di partenza l'attesa dell'aldilà. Cioè, atteggiamento di secolarizzazione preso così è estremamente rigoroso, arido, no? La morte diventa allora, per la maggioranza di noi, senza un perché e senza un appello all'aldilà. Allora, se voi prendete la morte in questa tenaglia, l'autenticità dell'individuo che non vuole condizionamenti sociali e nulla dell'aldilà della morte, beh, presa in questa tenaglia, la morte è una semplice sparizione. Cioè, è un atto puntuale che fa finire una cosa, non ha più nessuna storia, non ha più continuità, appunto, è ridotta a se stessa, è ridotta ad essere un istante, un brutto istante da passare. La catena del tempo, con un prima e un dopo, un passato, un presente e futuro, si riduce all'attimo. E i riti, che sono il riflesso di una cultura sociale e di rapporti sociali del momento, sono stati ridotti a gestire in qualche modo la sofferenza del presente, appunto. E diventeranno sempre più riti sentimentaloidi, sempre più. Si va in alcune famiglie, c'è l'imbarazzo in qualche maniera di proporre il rito cristiano, no? Perché ci sono questi salamelecchi sentimentali che impediscono assolutamente l'affiorare di qualcosa di vero, no? Allora, questo processo di eliminazione dei riti ha sotto una serie di malintesi, almeno due, lo diciamo. Primo, la distruzione dei riti funerari sta avvenendo senza tener conto della fragilità degli individui. Il lavoro di laicizzazione non si è accontentato di separare il religioso dal politico, quindi le regole della Chiesa dal comune, ma anche ha voluto separare il religioso dal sociale. E allora è successo che in nome di questa volontà sistematica, questa antimetafisica e questa volontà sistematica di riduzione del ruolo della Chiesa, si è eliminata la religione come elemento simbolicamente strutturante della società. Cioè, fino a un certo punto la religione è stata una maniera di strutturare la società, di prendersi cura dei bambini, dei malati, dei moribondi. L'eliminazione della religione da questi aspetti della vita sociale non ha tenuto conto della crisi di laicità che questa espulsione poteva provocare, una crisi di ospitalità, di educazione, di protezione sociale. Anche perché, questo è un altro malinteso, non si è riconosciuto, non si riconosce che i riti di passaggio cristiani in Occidente hanno una funzione insieme religiosa e antropologica. Cioè l'elemento religioso dà senso umano ai riti di passaggio che gli uomini vivono. I riti sono la congiuntura dello spirituale, del temporale, dell'interiorità, dell'esteriorità. Se li amputiamo troppo i riti, se li riduciamo a pratiche burocratiche, vengono svuotati da dentro, restano una forma senza contenuto, non corrispondono più a niente e la nostra interiorità non ha più da esprimersi. Perché questa è l'ultima cosa che diciamo. I codici sociali, tra cui i riti appunto, sono importantissimi per dare senso alla storia umana, soprattutto in quei momenti in cui essa è più misteriosa e più impegnativa, e sono necessari per esprimere dei sentimenti o delle cose interiori che noi non sappiamo esprimere. Quando uno nasce un bambino, perché spontaneamente lo porta a battezzare? Perché è una delle poche maniere in cui ste poveri due giovani, che gli è capitata una cosa così grossa, sono aiutati a dire il regalo che hanno avuto. Se no, tra pappine, reclame e ginnastiche, questi qui non trovano mai la possibilità di riconoscere il mistero che è il venire di un bimbo. Ma lo stesso per la morte, per fortuna ci sono i funerali, se no. Allora, questi codici attraverso i quali si esprime un senso nei momenti più scavati, più profondi della vita, e attraverso i quali si può esprimere l'indicibile, quello che tu non sai, perché lo vivi una volta nella vita, perché è così estraneo, perché è così misterioso, perché è così più grande di te, che lo devi imparare, devi... Ha cominciato tuo nonno e il nonno di tuo nonno ha cominciato a vivere ste robe, a chiamarle, a inventare dei riti. Devi imparare da queste cose. Questi codici non sono inventati dai singoli, ma vengono tramandati come una sapienza comune e si imparano. Adesso cosa sta succedendo? Una volta la società forniva questi codici per tutte le occasioni, specialmente per quelle che avevano bisogno di particolare istruzione, come per esempio il fidanzamento, come far la corte all'innamorata, come mettere al mondo una nuova creatura, come accompagnare un morente, come consolare una persona in lutto. Ora questi codici o non esistono più o sono dispersi nella confusione della frantumazione dei significati e dell'arbitrio soggettivo dei comportamenti, appunto, della spontaneità. Allora i sentimenti difficili, quelli che chiedono istruzione nei momenti particolarmente difficili, non trovano espressione, vengono repressi o si esprimono in maniera scomposta e violenta, non essendo civilizzati, canalizzati. No, mi sorprendo davanti a certe persone che sono lì, anche di fronte a questi fatti, no, del nascere, del morire, che sono lì che tu pensi a Nietzsche perché hanno l'atteggiamento quasi da Attila. Dopo ti accorgi che semplicemente sono poveri bambini che non hanno imparato a esprimersi neanche tanto così. Sono sotto, non sono sopra. Perché qui sembrano tutti ste bulli qua che noi siamo uomini moderni, sembriamo tutti sopra. Sopra che cosa? Se i codici non vengono trasmessi e imparati nella vita familiare, nell'ordinario dello scambio sociale, l'interiorità non sa più come esprimersi, resta chiusa in se stessa. È una forma di autismo dell'interiorità, appunto, no? La crisi di spiritualità, di cui soffre l'uomo d'oggi, che non è dovuto a una minore qualità dell'odierna condizione umana, ma secondo me, qui lo si vede chiaramente, ha un deficit di codici, ha un deficit di scuola, come si dice? Ha una povertà delle forme dei codici espressivi, tra i quali aveva un ruolo decisivo il religioso cristiano, portatore di una profonda dimensione simbolica. La spontaneità in realtà è barbara, è incivile appunto, deve civilizzarsi la spontaneità se vuol diventare umana. Diviene umana quando viene canalizzata e civilizzata. Contrariamente a ciò che una certa modernità tende a farci credere, i codici e le forme non impediscono l'espressione personale, al contrario la rendono possibile, appunto. Come nell'amore, i codici canalizzano, istruiscono, mettono in forma le emozioni informi, così è dalla morte. I codici e le forme permettono di realizzare l'indispensabile lavoro di catarsi, adesso non c'è tempo da fermarsi, di questa messa a distanza dell'emozione che se no è selvaggia, ti travolge. La catarsi è il processo attraverso il quale il selvaggio, il barbaro dell'emozione viene investita in rapporti appunto espressivi della propria umanità e dell'umanità degli altri, no? E quest'ultima pennellata me la lasciate dare. Come succede tutte le volte che si distrugge, poi ci si rende conto che la distruzione è dannosa per l'equilibrio sociale, si cerca di ricostruire, di creare del nuovo al posto dell'antico. Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che quello che era semplice diventa complicato. Ciò che avveniva spontaneamente per abitudine, per costume, perché te lo insegnavano papà e mamma, perché si fa così, diventa tutto complicato. E quando riesce, no, diventa tutto, come si dice, il risultato di complesse razionalizzazioni. Non è un caso che ormai, siccome lo spontaneismo dei nostri ragazzi è appunto selvaggio, bisogna quasi immaginare una società con un operatore per ragazzo, no? Perché tutti hanno bisogno di sostegno. Guardate se ci pensate, è terribile sta roba qui, ma è così, secondo me è così purtroppo. Invece che tutti ci mettiamo a imparare come si fa l'ometto, tutti pretendiamo a 10 anni di essere evoluti, di essere uomini, dopo a 12-13 gli mettiamo l'operatore vicino. Per 10 anni, perché l'adolescenza poi è un problema, non finisce mai, no? si cerca, attorno all'argomento che ci interessa, attorno anche al morire, si cerca di creare un tessuto sociale, ma è chiaro che si rischia di fare un'operazione artificiale. Non sono gli operatori che costituiscono la socialità. Quelli intervengono quando il problema è medicalizzato, appunto, per fare le diagnosi. Ma per istituire un buon rapporto occorre che siano i rapporti normali a istruirci, non la razionalizzazione. È tipico in questo senso tutto il movimento delle cure palliative, degli hospice, che sono stra-interessanti e stra-utili in questa situazione, e tuttavia obbediscono proprio a questa logica della razionalizzazione, e quindi diventano a loro volta un sistema per scaricare in realtà il coinvolgimento reale delle famiglie, delle case, dei rapporti, che sono impossibili magari in alcuni casi, quindi ben venga l'hospice, e tuttavia nessuno, io credo che chi di voi ha frequentato l'hospice ha questa percezione di questa costruzioncella artificiale accanto alla radicale aridità dei rapporti tra le persone. Creiamo dei ghetti di sentimento buono, appunto, no? Perché non ce n'è nelle cose normali. Cioè ciò che era garantito da solidarietà naturali, familiari, paesane, comunitarie, si cerca di assicurarlo con protocolli, con i servizi, con gli operatori, con le convenzioni, col lavoro in rete. Ma la rete dovrebbe essere costituita dalla pelle che abbiamo, dagli occhi che abbiamo, dalle orecchie che abbiamo, no? Non è questa la rete. Certo utili tutti questi protocolli, servizi, operatori, e forse necessari, ma non in grado di costruire i legami e i significati che le solidarietà sociali e religiose dovrebbero fornire con la vita stessa, appunto. Non con una razionalizzazione secondaria. Cioè le nostre società individualistiche e secolarizzate fanno difficoltà a trovare nuovi modi di vivere la morte e di accompagnare le persone morenti e il lutto. Certo, ci siamo liberati da tante abitudini e costrizioni sociali e sovraffettazioni religiose, ma è innegabile che le persone di fronte alla morte in questa società si trovano in una grande povertà umana. Ecco, ci fermiamo qui. La preoccupazione era quella di sottolineare questa funzione fondamentale che hanno i riti e che hanno appunto delle strutture simboliche comunitarie trasmesse, stabilite, e di indicare in questa crisi una crisi profonda della coscienza moderna e quindi della società moderna. Non è il caso di trarre conclusioni. Penso che anche da parte di una piccola comunità che fa il trido dei morti comunque ci sia la possibilità di giocare la sua parte. Si tratta di fare uno sforzo di lucidità, cioè di introdurre queste cose nella nostra pietà e devozione per i morti e di introdurre la nostra pastorale attorno alla morte, no? Questo è il compito dei cristiani, mi pare. Quindi si tratta anzitutto di comprendere lucidamente, di situarci nella cultura che ospita la nostra avventura umana e in questo tempo, in questa civiltà che noi viviamo, che noi moriamo, che siamo chiamati a vivere e a trovare le risorse tutti insieme per restare umani, no? Comprensione della fragilità di questo nostro tempo ci aiuterà anche ad essere più fraterni con la fatica che tutti gli uomini stanno facendo e ci aiuterà anche a inventare nuove forme di vicinanza e di solidarietà. Ci dovrebbe aiutare anche a comprendere un'ermeneutica complessiva, antropologica di questa società, appunto, della crisi delle evidenze etiche. Ma questa è una. Ci stimolerà appunto questa lucidità a partecipare all'invenzione di nuovi stili di vita che si rendono sempre più necessari di fronte a questo impoverimento di significati e di solidarietà di cui soffre questa società individualistica e secolarizzata. E anche il nostro essere cristiani troverà in queste condizioni storiche il coraggio e gli stimoli per proporre il Vangelo di Dio che si rivolge anche all'uomo di questa società, per rendere ragione con molta pazienza, compassione, speranza per tutti, ma anche appunto di preparare intelligentemente i gesti, i costumi con i quali i cristiani si separano dai vivi, confessando la loro speranza.